Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.
Ciao a tutti, bentornati o bentrovati qui a Popcorn. Io sono Elisa e sarò qui con voi per questa oretta a tenervi compagnia con tante chiacchiere, ma soprattutto con tanta musica. Ormai siamo giunti, pensate un po', all'ottava puntata e questa volta faremo una puntata monografica, focalizzata su un argomento, molto famoso, su un evento più che altro molto famoso, ma prima vorrei un attimo introdurlo con una considerazione. Siamo ormai a settembre inoltrato, tutte le attività sono ricominciate, le scuole sono ricominciate, la sveglia, il lavoro, gli impegni, e l'estate purtroppo è finita. E dico purtroppo perché io sono una persona che ama l'estate, che ama le giornate lunghe e che ama stare all'aperto, al mare, in montagna, ovunque, però basta insomma che il sole tramonti molto tardi. E adesso ormai ci stiamo avviando verso la stagione autunnale, anche se lo dico, non ci sono più le mezze stagioni visto quello che è accaduto negli anni scorsi, insomma si passa dall'estate, dal caldo al freddo in un attimo. In ogni caso, comunque, le giornate si stanno accorciando, quindi viene buio prima, c'è più fresco, e perciò questo è il segnale che l'estate è effettivamente finita, e con l'estate sono finite anche le feste in spiaggia, purtroppo, e sono finiti anche i festival, cioè questi grandi eventi musicali, che adesso però in realtà sono anche meno diffusi rispetto a una volta. E infatti oggi faremo un approfondimento relativo a un festival, a un evento importantissimo che si è tenuto il 15 agosto del 1969. E sì, sto parlando proprio del Festival di Woodstock, festival che è durato tre giorni che in realtà alla fine divennero quattro, perché il festival è iniziato il 15 agosto del 1969 e poi si concluse la mattina del 18 agosto del 1969. Comunque si è trattato di un evento storico che ha segnato la cultura del tempo e la cultura che ancora abbiamo adesso, insomma, la nostra concezione delle cose, no? Perché non solo il nostro atteggiamento, le nostre idee, perché non solo ha coinvolto la musica, perché si sono esibiti un sacco di artisti famosissimi e di grandissima importanza appunto nel panorama musicale, ma ha coinvolto la gioventù del tempo, che ha espresso effettivamente i suoi ideali tramite la moda, tramite gli atteggiamenti, e che ha portato avanti insomma un certo modo di pensare. Infatti bisogna considerare effettivamente il contesto storico, no? Siamo nel 1969 in America, e l'America è nel pieno di una tempesta sociale, politica e culturale. E infatti, parlando da un punto di vista più politico, è in atto la guerra del Vietnam, che miete vittime ogni giorno e divide un'intera generazione. I giovani cosa fanno? Sfilano nelle piazze, bruciano le cartoline di leva, gridano Make Love Not War. E quindi negli Stati Uniti si respira un'aria abbastanza tesa, anche perché Martin Luther King è stato assassinato da poco, così come Robert Kennedy, e le università vengono occupate, insomma c'è confusione nelle strade. E però questo periodo insomma di ribellione, diciamo così, di eventi storici importanti, sfocia anche in un'esplosione creativa, perché la musica, la poesia, la libertà sessuale cominciano a diffondersi, così come anche le droghe psichedeliche, che sono direttamente poi connesse con determinate produzioni sia poetiche che musicali, e soprattutto che hanno accompagnato il Festival di Woodstock, che parlo sia del pubblico sia di chi si stava esibendo all'epoca. L'idea del festival nacque dall'intuizione di quattro giovani, poco più che ventenni, questa secondo me è anche la cosa sorprendente, questo spirito di intraprendenza, e mi sto riferendo proprio a John Roberts, John Roseman, Artie Confield e Mike Lang. Sono quattro ragazzi che volevano mettere su un evento mai organizzato prima, una maratona ininterrotta di pace, di musica e di rock, di tre giorni che poi sono diventati quattro, con il set di Jimi Hendrix che ha chiuso all'alba il festival, quindi all'alba del 18 agosto. Tra l'altro mi immagino insomma questa situazione con Jimi Hendrix che arriva prestissimo e con un sacco di persone che si sono fatte ben quattro giorni potentissimi immersi nel fango, perché poi oltretutto c'è anche questa cosa da dire, perché una caratteristica di questo festival è, al di là della sua potenza culturale, insomma, anche possiamo dire la scarsa igiene e le scarse condizioni igieniche in cui si sono trovati i partecipanti, perché semplicemente si sono presentate molte più persone di quelle che erano state previste. Infatti gli organizzatori prevedevano circa 25.000 presenze, anche perché molti dei musicisti poi diventati famosissimi non erano ancora così conosciuti all'epoca, ma arrivarono oltre 400.000 persone in più del previsto, quindi insomma una cosa non molto semplice da gestire, e quasi tutti dormirono in tenda adattandosi ai servizi igienici insufficienti per quel numero di persone. Infatti si stima che ci fosse un bagno ogni 800 persone, che le file per accedervi fossero lunghe chilometri, e poi c'era stata anche la pioggia, perché siamo nel periodo delle grandi piogge in America, per cui insomma la situazione non era delle migliori. Però adesso interrompo un attimo questo racconto e vorrei proporvi una canzone di un artista che si è esibita proprio il primo giorno del Festival di Woodstock, il 15 agosto, quindi nel 1969, e sto parlando proprio di John Baez.
Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Diamonds and rust. Will you burst on the scene already? Yes, the girl on the half shell could keep
keep you unharmed.
Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. If you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Questa
che abbiamo appena sentito era John Baez con Diamonds and Rust, un brano che non ha cantato effettivamente al Festival di Woodstock perché è stato pubblicato dopo, però un brano bellissimo che avevo piacere di farvi sentire. A proposito di John Baez, è stata una figura centrale del Festival di Woodstock perché innanzitutto fu l'artista principale della prima serata, quindi quella di venerdì 15 agosto del 69, e suonò intorno a l'una di notte chiudendo appunto questo primo giorno di concerti. E la curiosità è che durante il festival lei era incinta di 6 mesi del suo primo figlio e nonostante questo si esibì in modo molto potente, carismatico, scalza sul palco, dimostrando grande forza e dedizione. La sua performance venne vista appunto come un simbolo di speranza, pace, resilienza, insomma un po' quel messaggio che volevano trasmettere le sue canzoni. Tra l'altro, altra cosa, mentre John Baez era a Woodstock, in quel periodo il marito David Harris era in prigione per essersi rifiutato di andare in Vietnam, quindi un atto di obiezione di coscienza, e durante il concerto John parlò apertamente della situazione sottolineando il suo impegno pacifista e l'opposizione alla guerra. Poi le canzoni che eseguì furono Oh Happy Day, Joe Hill, We Shall Overcome, solo per fare degli esempi. Ma torniamo un attimo al racconto di come si è strutturato poi il Festival di Woodstock, no? Cerchiamo di vederla dal punto di vista del pubblico. Abbiamo detto che c'erano un sacco di persone, molte di più rispetto a quelle che gli organizzatori si erano aspettati, quindi il traffico era intasato e i musicisti venivano portati dall'hotel al palco con elicotteri militari. Pensate un po', sembra quasi un paradosso, no? Perché di fatto l'esercito aiutò un festival che si radunava per manifestare contro la guerra. Comunque Woodstock fu il primo grande evento musicale a essere promosso a livello nazionale. I ragazzi arrivavano da tutta l'America grazie alle pubblicità sulle riviste underground, sui giornalini del college, in radio, che era un canale nuovo per l'epoca, o meglio innovativo diciamo per l'epoca, e la gente quindi partiva da ogni angolo del paese per partecipare a questi fantomatici 3 giorni di pace e di musica, e per sfruttare l'opportunità di vedere la comunità della controcultura riunita. Quindi questo evento è stato effettivamente pubblicizzato anche dai giornali, e alla vigilia dell'evento, alla vigilia del 15, quindi addirittura la mattina, no, di giovedì 14 agosto, la gente arrivava a frotte, c'erano già 60.000 persone nel prato o accampate nei boschi. Avevano pianificato con cura il flusso del traffico e noleggiato centinaia di autobus per portare i partecipanti da Port Authority a New York, ma la New York State Thruway non era in grado di reggere quell'affluenza e quindi ci volevano 8-9 ore per percorrere i 160 chilometri che li separavano dalle città. Insomma, era tutto intasato, c'era un'affluenza incredibile e infatti stiamo parlando di uno dei più grandi eventi della storia, no? E ora continuiamo il nostro viaggio nella musica anche e ci ascoltiamo prima Santana e poi un'altra voce femminile molto potente, molto graffiante, e mi sto riferendo proprio a quella di Janis Joplin.
Baby, and out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.
Popcorn con Elisa, di musica e tutto di più.
Thank you.
questi che abbiamo appena ascoltato erano i The Who, che nel 1969 erano già all'apice del successo e ovviamente non potevano mancare al più grande festival di musica di sempre, ovviamente Woodstock. E tuttavia un incidente rovinò la loro esistenza, perché, racconto un po' la storia. In un'intervista con il New York Times, Roger Daltrey, la voce degli Who, racconta l'esibizione della band a Woodstock come una delle peggiori in assoluto. Infatti lo show fu bruscamente interrotto, suscitando l'ira di Pete Townshend, ma si trattò proprio della ciliegina sulla torta, perché fin dal giorno precedente fu chiaro che le cose non sarebbero andate come si aspettavano. Secondo il programma, gli Who si sarebbero dovuti esibire a Woodstock la sera del 16 agosto come penultimo gruppo della giornata. Poiché la strada era invasa dal traffico, lasciarono l'hotel con grande anticipo, ma quando arrivarono in loco trovarono una triste sorpresa lì pronta ad accoglierli. Girava infatti voce che le band non venissero pagate, che a causa del sovraffollamento i promotori avessero deciso che lo spettacolo fosse gratuito e non stessero quindi riscuotendo il prezzo dei biglietti. Ovviamente la band non accettò questo trattamento e decise di imporsi. Gli Who non avrebbero suonato se prima non fossero stati pagati, e quindi gli organizzatori si affannarono per cercare i soldi, ma molte banche erano chiuse e quindi alla fine gli Who riuscirono a salire sul palco solo alle 5 di mattina del giorno successivo, pensate un po'. E nell'intervista citata, Daltrey ricorda l'esperienza, dicendo appunto che quella volta alle 5 del mattino era stanchissimo, no? Diceva: eravamo determinati a far valere la nostra musica, e quindi poi vabbè, alla fine si sono effettivamente esibiti, però ecco, c'è stato questo incidente abbastanza spiacevole. Ma immaginatevi lo sfinimento sul momento di salire sul palco. Il backstage era pieno di fango, il set era devastato dalle esibizioni precedenti, e poi erano pur sempre le 5 di mattina, eppure loro salirono sul palco lo stesso con la solita grinta per suonare il loro ultimo album, Tommy. Il peggio però doveva ancora arrivare, perché nel bel mezzo della loro performance vennero interrotti da Abbie Hoffman, un attivista americano che riuscì a salire sul palco e ad accaparrarsi un microfono. E approfittando della visibilità del momento, tentò di fare un discorso di protesta contro l'imprigionamento di John Sinclair del White Panther Party, che era stato incarcerato per il possesso di marijuana. E quindi gli Who, possiamo immaginarlo, anche non la presero bene, perché oltretutto già si esibiscono il giorno dopo un orario improponibile e vengono addirittura interrotti. Perciò Pete Townshend fu il primo a reagire e con la sua chitarra colpì Hoffman, accompagnando il gesto con le parole: prova a rifarlo e ti ammazzo. Insomma, se oggi molti di noi sarebbero entusiasti di partecipare al festival hippie del Peace and Love, lo stesso non può dirsi degli Who, che più che di pace e amore, insomma, sperimentarono altro. E infatti, insomma, non furono particolarmente soddisfatti di questa performance, ma nonostante questo fortunatamente si esibirono lo stesso e possiamo ricordarli ancora oggi. Questa era Voodoo Child di Jimi Hendrix, che si esibì il 18 agosto del 1969 alle ore 8 del mattino, quindi abbastanza presto direi, e di un lunedì, dell'ultimo giorno del festival, che doveva concludersi, come abbiamo già detto, la sera prima. E di quelle 500.000 piuttosto persone presenti, ne sono rimaste poco meno della metà, troppe poche per Hendrix, però appena inizia a far vibrare la sua Fender Stratocaster bianca, la folla si scatena in una moltitudine leggendaria, scivolando in un'atmosfera surreale fatta di pace, amore e musica. Questa però sì, è la storia di Hendrix, dell'esibizione di Hendrix sul palco. È la storia del festival, però quella che emerge è la storia in realtà di una generazione che è stata pronta ad accogliere il gesto ribelle di un pacifista che con la sua trasfigurazione di The Star Spangled Banner, l'inno degli Stati Uniti d'America, lascerà una vibrante testimonianza della controcultura dell'epoca. Infatti è importante questo festival ed è molto interessante perché ha riunito tantissimi giovani, come ho detto prima, che magari non ascoltavano neanche un genere di musica specifico, ma erano lì presenti per una causa comune, per la condivisione di alcuni ideali comuni. Quindi c'era un clima completamente diverso e molto più aperto, chiaramente, rispetto a quello che poi si è verificato nel tentativo di ricreare Woodstock nel 1999. C'è stata questa manifestazione, questo Woodstock 2, diciamo così, però di fatto è stato un flop, anzi è successo effettivamente effettivamente il disastro. Questo io tra l'altro l'ho scoperto, l'ho appreso grazie a un documentario Netflix che consiglio a tutti perché è molto interessante e non è nemmeno troppo lungo. È bello vedere le differenze un po' tra questi due festival e è bello vedere anche come questo clima poi di pace e di amore che ha caratterizzato il 69, come dicevo, poi non è stato ricreato dopo, nonostante la volontà degli organizzatori, perché l'obiettivo era proprio di ricreare una cosa simile con gli stessi ideali, però era passato pur sempre del tempo e quindi è impossibile creare una replica, no? Oltretutto di una cosa che è diventata leggendaria. Quindi lo svolgimento di Woodstock 99 fu turbato da gravi incidenti che causarono un cospicuo numero di feriti, aggressioni sessuali verso molte ragazze, donne presenti, insomma un sacco di confusione. Non che però Woodstock 69 fosse stato ordinato, perché come dicevo c'è stata un'affluenza enorme e le strutture non erano abilitate per contenere così tante persone, e addirittura sì, ci furono anche due morti durante il festival di Woodstock del 69. E una persona perse la vita per overdose, infatti come dicevo prima giravano anche molte droghe e poi oltretutto la gente era in condizioni igieniche pessime e proprio per questo, vista la grande quantità di rifiuti, venivano utilizzati dei trattori per fare pulizia, no? E uno di questi trattori ha investito una persona che stava dormendo dentro il suo sacco a pelo, e quindi questo fu il secondo morto del festival. E secondo alcune fonti durante il concerto nacquero anche due bambini tra l'altro, e altre quattro donne incinte però andarono incontro ad aborti spontanei. Insomma, si tratta comunque di una situazione molto particolare, però interessante appunto, come dicevo, il contesto in cui si è sviluppata e come poi questa cosa, questo clima, non è stato possibile ricrearlo anni dopo, insomma un bel po' di anni dopo. Comunque continuiamo i nostri ascolti e adesso sentiamo i Jefferson Airplane. When the truth is found to be we
dykes and ferries. Tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor. Tell there are no rich no more.
Abbiamo ascoltato i Jefferson Airplane con Somebody to Love, i Creedence con Fortunate Song e ora abbiamo appena sentito un pezzo bellissimo dei Ten Years After che è I'd Love to Change the World, che però non è stato suonato a Woodstock perché risale al 1971, però ho voluto farvelo sentire per concludere questa puntata sul Festival di Woodstock 69, perché il titolo di questa canzone significa proprio mi piacerebbe cambiare il mondo, e forse è proprio questo quello che volevano portare, l'idea che volevano portare tutti coloro i quali hanno partecipato al festival e anche chi ha organizzato il festival, nonostante tutto, nonostante tutte le problematiche che poi sono sorte. Però, come abbiamo visto, ha segnato la cultura, ha segnato un'epoca. Chissà se avremo modo di vedere qualcosa di simile, qualche evento, qualche festival appunto che avrà una portata culturale simile, non lo so. Tuttavia i festival esistono ancora, ce ne sono diversi, e magari sono dedicati anche specifici generi musicali, però ecco, una cosa va detta, non hanno quel clima, non hanno quel Sì, non si crea quell'ambiente che appunto ha caratterizzato quell'anno, quel 1969, e lo abbiamo anche visto poi tra l'altro con quel tentativo di ricreare il festival nel 99, quindi un po' di anni dopo. Tuttavia io concludo questa puntata lasciandovi con una domanda, cioè voi ci avreste partecipato, ci sareste andati? Beh, io personalmente, ma col senno di poi, perché poi sono anche nata dopo, quindi ho potuto conoscere la portata culturale della cosa, direi di sì, perché più per un discorso sociale, no? Perché come dicevamo, il protagonista del Festival di Woodstock è stato effettivamente il pubblico, sì, i musicisti, chi lo ha organizzato, chi ci ha partecipato, però questa partecipazione di massa di questo grandissimo numero di persone, che eccedeva addirittura il numero previsto, beh, è qualcosa che appunto ha costituito effettivamente un evento storico. E nonostante tutto, nonostante tutti i problemi anche organizzativi, comunque noi a questo punto siamo giunti al termine di questa 8ª puntata di Popcorn, e io vi ringrazio davvero molto per essere stati qui con me, e spero proprio che vi sia piaciuta questo piccolo approfondimento sul festival. E nulla, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi ancora, e di dirvi di seguire la prossima puntata. Io sono Elisa e questa era Popcorn, di musica e tutto di più. Alla prossima.
Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.